L'uccello d'oro di Grazia Deledda. Fu visto l'emigrato ritornare peggio di com'era partito, con una vecchia valigia legata con una corda e vestito di una grande giacca povera tutta abbottonata. Per di più, sotto il berretto a quadretti, anch'esso in cattivo stato, aveva la testa e metà del viso fasciati di garza e di bende nere. Il resto delle guance azzurrognolo, di barba non rasa da più giorni, mentre le mani erano bianche come quelle d'un malato. Qualcuno che credeva di riconoscerlo lo scansò, ricordandosi che il mese avanti una donna era tornata dall'estero con la lebbra. E poi anche perché soffiava un vento furibondo, uno di quei classici aquiloni speciali del luogo, che pareva volesse davvero, come fa l'aquila affamata con gli agnelli, portarsi via la gente che si azzardava a uscire con quel tempo. L'uomo quindi, solo, con la sua pietosa valigia strangolata, le vesti gonfie di vento, si fermò, come per orizzontarsi, nella piazzetta che strapiombava, a guisa di bastione, sopra la valle. Bellissima era la valle, nei tempi buoni. Adesso, sotto la luce spettrale del crepuscolo, le cascate di olivi e i boschi di castagni si agitavano tumultuosi con un rombo metallico di mare in tempesta. L'albergo per villeggianti, che spadroneggiava solo in questa piazzetta tutta sfarfallante di alberelli rossi e gialli, era in parte chiuso, ma la porta a vetri, sotto la pensilina di cristalli scuri, brillava di luce come un camino. L'uomo esitò prima di decidersi a suonare, non intimorito e nemmeno timido, ma perché sapeva che il proprietario dell'albergo era adesso un suo parente, al quale un tempo egli aveva prestato denari, solo in parte restituiti. E non voleva far pesare una presenza interessata. Anzi, egli tornava con buoni propositi, con desiderio di simpatia e di pace. Solo dopo questo momento, dopo aver guardato in su verso il paesetto ammucchiato in una specie di forra, e tutto terroso e fumoso, con qualche scintilla di lume, con una carbonaia in funzione, premette il bottone del campanello. Aprì una donna grassa, vestita di rosso, con un gran viso ridanciano che però, alla vista della valigia e della testa fasciata del forestiero, si fece subito ostile e inospitale. Egli domandò del proprietario. «È fuori del paese?» Ella rispose pronta, già decisa a non lasciarlo neppure entrare. «Io sono la moglie, l'albergo è chiuso per restauri». Egli capisce che non c'è da far niente, e non protesta, non insiste. Solo, con un sorriso che sembra idiota, dice il suo nome. La donna lo guarda meglio. Forse sa del debito del marito, e quella valigia, quella testa fasciata, quelle scarpe che portano ancora le rughe e la polvere di un esilio poco fortunato, la induriscono nella necessità di difendersi. Per non sembrare del tutto inumana, disse: «Torni quando c'è lui. C'è, sa, in cima al paese un'osteria con alloggio». E spinge la vetrata, perché il vetro pare voglia aiutare l'uomo a penetrare nella casa. Ma non lo aiuta a salire l'erta strada che come una scalinata pietrosa si inerpica su per il paesetto e pare vada a perdersi sul cocuzzolo del monte già tutto nero sotto un cielo glaciale. E come da un ghiacciaio il vento vien giù con una ferocia di tormenta. È un piombare selvaggio, non di una, ma di stormi di aquile, con fischi, sibili, beccate che penetrano fino al petto del viandante e lo costringono a chiudere gli occhi, a difendere la sua valigia che tende a seguire la rapina del vento, a ricordare che nella città donde veniva c'era almeno, nei giorni di forte bufera, una corda legata da un punto all'altro dei grandi viali perché i pedoni potessero afferrarsi e procedere senza cadere. Qui, nel suo paesetto, del quale conosceva ogni pietra, ogni porta, si sentiva più malfermo e strapazzato che nella metropoli sconosciuta. Tutto era chiuso e scuro, e in cima all'erta non appariva neppure il lume dell'osteria. Ma a metà strada egli riconobbe una porticina, riparata dall'arco di una scaletta esterna. Vi abitava un tempo un suo cugino, calzolaio, molto povero, e gli venne in mente di bussare, pensando che spesso il povero è più ospitale del ricco. Anche lì, tuttavia, esitò. Dalle fessure della porta uscivano fili di luce e voci e strida di bambini. Non sono graziose né beneducate le creature della povera gente. Ed egli non credeva di intenerirsi nel sentire le querele di questi suoi piccoli parenti, ma pensava che la sua apparizione li avrebbe forse divertiti e nello stesso tempo fatto piacere ai grandi. Avrebbe detto, sedendosi all'umile focolare, «Adesso vi racconterò le storie del mondo lontano». Ma questi erano pensieri suoi, di campagnuolo che, nonostante l'esperienza e la furberia acquistate appunto nel girare il mondo, ha conservato un fondo di semplicità biblica. Dentro, intanto, i ragazzini litigano, si dicono parole ingiuriose, ridono e piangono, finché una voce alquanto rauca, di donna raffreddata, che deve essere la madre, non li minaccia di bastonarli e, non ottenendo l'effetto desiderato, aggiunge esasperata: «Adesso il vento fa venir giù il lupo mannaro!» In questo momento l'uomo bussava e un silenzio fulmineo soffocò le piccole querele. Nella strada il vento urlò più forte, assecondando la minaccia della madre. Ma la prima ad avere qualche paurosa reminiscenza era lei, e quando ai replicati colpi alla porta si decise ad aprire nel vedere un uomo quasi mascherato, con quella valigia poco rassicurante, indietreggiò e parve gonfiarsi nei suoi stracci come la gallina che vede minacciati i suoi pulcini. Subito però riconobbe l'emigrato. Lo riconobbe dagli occhi, ancora dolci e mansueti, del colore delle castagne del luogo. E il suo viso scarno si contrasse in una sofferenza quasi fisica. «Tu!» disse con impeto. «Ti credevamo laggiù, ricco! Come sei tornato? Sembri davvero il lupo mannaro! Tuo marito dov'è?» Ella si piegò fin quasi a terra, scoppiò a piangere e non rispose. Era un pianto di indignazione, più che altro, poiché il marito era morto ed ella credeva che tutto il mondo fosse in obbligo di saperlo. Ancora più spaventati, i bambini si nascosero l'uno contro l'altro, chiudendo gli occhi per non vedere l'uomo nero. Egli entrò, si mise a sedere, si guardò attorno, però non parlava e lasciò che la donna si calmasse. Ella non si calmava, pareva anzi impaurita anche lei dal ritorno, dalla visita di lui, e volesse a sua volta spaventarlo col racconto delle sue disgrazie. «Oh, sì, ella lo sapeva bene. Dappertutto c'è grande miseria, disoccupazione, bisogno, ma nelle città si ottiene almeno una minestra, un asilo per gli orfani. Qui, invece, la gente è dura. Qui i poveri devono vivere come bestie selvatiche, nutrendosi d'erba e di radici». L'uomo ascoltava, buio in viso, senza farle osservare che intanto sul fuoco davanti a loro bolliva una pentola dalla quale usciva odore di legumi e di grasso. Poi, d'un tratto, parve cambiar d'umore e divertirsi alla scena. Si volse verso i bambini, domandò come si chiamavano, li invitò ad avvicinarsi. Ma al suono della sua voce li vedeva sempre più annodarsi fra loro, sordi e muti ad ogni richiamo. «Bene», disse infine, come fra sé, «sono proprio il lupo». «Sì», proseguiva la donna, con una tosse un po' vera, un po' forzata. «I tempi sono terribili, la gente è cattiva. L'uccello d'oro è volato via dai monti del paese e non tornerà mai più». L'uccello d'oro. Nel mucchio dei bambini si vide allora qualche viso volgersi in qua, qualche occhio brillare come al riflesso di un lampo. Oh, in compenso alle credenze del lupo che si traveste da uomo e penetra nelle case dei bambini cattivi, fingendosi magari, come questo straniero, un loro parente, essi conoscevano la storia del grande uccello d'oro che dagli antichi tempi viveva nelle grotte dei monti, e quando la buona gente lo invocava di cuore, volava sul paese e disperdeva ogni male. Era più fulgido del sole, potente come lo Spirito Santo, ma bisognava essere buoni per farlo uscire. Come ossessionato dalla sua idea, l'uomo però ripeté: «Adesso dai monti scendono solo i lupi». E gli occhi dei bambini tornarono a chiudersi e i visi a nascondersi. La madre pareva avesse piacere che facessero così, per allontanarli dal malcapitato, dalla sua miseria e soprattutto dal suo male, e frugava nella pentola aspettando, per tirarla giù, che egli se ne andasse. Egli lo capiva benissimo. Un sorriso, questa volta un po' crudele, gli balenò negli occhi. Si alzò, prese la valigia, fu per uscire. La porticina stessa, col suo battere e il suo stridere, lo invitava ad andarsene. Ma quando la donna corse premurosa ad aprirgliela, accadde una cosa che solo più tardi i bambini dovevano capire. L'uomo aveva aperto la giacca e sotto vi apparve un bel corpetto di lana a maglia, di quelli che usano i signori. Una catena d'oro lo decorava, una catena che, tirandola, pescò dal taschino profondo un grosso cronometro d'oro, con la calotta incisa e sparsa di piccole perle. Guardare l'ora fu certamente un pretesto per metterlo in mostra, e così pure l'indugiarsi dell'uomo ad aprire un portafoglio tratto dalla tasca interna e leggervi dentro come in un libro. La donna aveva occhi buoni e vide che i fogli del libro erano larghi biglietti di banca. L'uomo ne tirò fuori uno, dei più piccoli, e glielo porse. Ella lo prese, esitando, poi con un riso chiaro di gioia, di sorpresa, di ingenuità furberia, disse: «Ma perché te ne vai? Resta a prendere un boccone con noi. Dove vuoi andare con questo tempo, malato come sei?» Egli si inumidì le labbra, gustando la sua vendetta. «Oh, non è nulla, ho gli orecchioni». Poi si buttò nel vento e come l'uccello d'oro non si fece più vedere. Fine.